Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Carissimi, ci affidiamo al Signore e chiediamo il dono dello Spirito per accogliere la Sua parola. Signore, fa che la Tua parola trovi sempre uno spazio nel nostro cuore di accoglienza, di risonanza. Fa che possiamo comprendere attraverso di essa il mistero di vita a cui apparteniamo, che si realizza in noi. Non sono parole, è parola efficace che realizza quello che dice. Donaci questa fede. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo questa sera su questi testi che seguiremo quest'anno, che ci introducono in Maria, ci fanno percorrere, fare un cammino insieme a Maria, la madre di Gesù, per comprendere appunto attraverso di lei, con lei, quale dono abbiamo ricevuto e riceviamo continuamente attraverso Cristo, in Cristo. Ecco, questa sera ci fermiamo su un passo della lettera ai Galati. All'inizio del capitolo 4. Come sempre lo leggiamo, lo proclamiamo, poi rimaniamo un po' in silenzio, in ascolto e poi una riflessione. Dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. Ci fermiamo questi versetti e riflettiamo un momento su questo, poi dopo facciamo un momento di riflessione. ci fermiamo questa sera su questi versetti, dove c'è solo un passaggio che richiama la figura di Maria. Fugace, breve, ma significativo. Che leggiamo anche in continuità con quel mistero di salvezza che abbiamo visto inaugurato da Gesù sotto la croce, in quella novità che nasce proprio dalla sua offerta, dal dono di sé. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. È la nuova umanità che nasce ai piedi della croce e di cui proprio Maria, ancora una volta, è segno. Proprio lei che ha generato nella carne Gesù, diventa essa stessa, lì ai piedi della croce, insieme al discepolo che Gesù amava, il primo frutto, no? Di quel dono di Gesù. È molto bello perché è come se colei che ha generato Gesù nella carne adesso è generata di nuovo nella fede e nell'amore e nella speranza, perché quel seme è il segno appunto di quello che la Chiesa è chiamata ad essere in Cristo: fraternità, famiglia di Dio. È un mistero grande, potremmo dire, parafrasando delle parole di San Paolo nella lettera agli Efesini, è un mistero grande quello che avviene lì. E davvero, ecco, contempliamo quel mistero. E lo richiamiamo, lo sentiamo anche richiamato proprio da queste parole di San Paolo nella lettera ai Galati, dove si parla ancora una volta di Maria come donna, cioè questo richiamo, donna, ecco tuo figlio, no? E dove qui si dice, si parla proprio di Gesù. Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. È tradotto così, nato, anche se il verbo che è usato esprime piuttosto il venire, l'accadere, no? Venuto, fatto da donna, fatto sotto la legge. San Paolo, con un'espressione così lapidaria, dice appunto come Gesù discende nella nostra umanità, nella nostra fragilità, l'assume come figlio incarnato. E c'è un parallelismo chiarissimo, no? Nelle parole di Paolo, perché dice appunto, venuto da donna, venuto sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. È un parallelismo chiastico, si chiama, perché, no? Richiama la donna, la legge, poi di nuovo la legge e la donna, ma in cosa? Nell'essere figli. La condizione di umanità di Gesù, una condizione, tra virgolette, di sottomissione, di annientamento, Dio. Pensate al bellissimo inno, no, della lettera ai Filippesi, dove appunto si canta nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi questa discesa, questa kenosi, questo annientamento di Dio. Dio si fa nulla nella nostra umanità, fino alla morte in croce, per poi, ecco, ascendere nella gloria al Padre. Ma vedete, in questa discesa, ecco, la cosa straordinaria, bellissima, Dio abbraccia tutta l'umanità, la prende tutta. Questo è il mistero che Paolo richiama anche attraverso queste parole. Facendosi uomo nella nostra carne e nella legge, sotto la legge, ci libera dalla legge, ci libera dalla nostra carne in qualche modo, dalla nostra fragilità. E questo mistero, no, possiamo contemplare. È l'opera di Dio. E poco prima Paolo prepara questo facendo un confronto tra il tempo della promessa e della legge e il compimento della promessa, facendo un paragone alla fine del capitolo 3, paragonando la legge e il tempo della legge come a un pedagogo, perché prende un esempio dal diritto familiare, dice: finché uno non è maggiorenne è sotto un pedagogo e non è differente, e non è diverso da un servo. Ma quando arriva il tempo in cui è riconosciuto appunto il suo essere adulto, allora non è più servo. Ecco un'immagine che lui usa per far capire il tempo della legge e il tempo della fede. È la pienezza, il compimento di quella promessa. La promessa, lo ripete più di una volta, eredi secondo la promessa. E usa questa immagine, anche questa, vedete, tratta appunto dal diritto familiare, ma un'immagine stupenda, molto bella, perché l'eredità dice appunto quello che in qualche modo nella nostra vita riceviamo dal Signore, come futuro, non come qualcosa del passato, ma come qualcosa che invece ritroviamo nel futuro, nel presente e nel futuro della nostra vita. Chi eredita, eredita qualcosa che è valido ora e per sempre, non qualcosa del passato, non un rimasuglio, un resto del passato, ma ciò che è in questo momento è per sempre. E quindi il riconoscimento dei figli. È finito il tempo dei tutori, degli amministratori, no? Lo riprende appunto all'inizio del capitolo 4 che abbiamo letto. Dico ancora, no? Lo ribadisce. Per tutto il tempo che l'erede è fanciullo non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto. Ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre. Così anche noi. E qui passa a noi di nuovo. Quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. Quando venne la pienezza del tempo? Cerchiamo di entrare in questo passaggio che ci è richiamato, in cui Maria ha avuto un ruolo, un compito prezioso, importante. Eravamo fanciulli, dice Paolo, cioè schiavi ancora degli elementi del mondo. Usa questo richiamo che a sua volta rimanda alla filosofia, alla cosmogonia, no, delle immagini greche, gli elementi del mondo, cioè di questo mondo, elementi che sono di questo mondo, non del cielo, non di Dio. riconosciamo che siamo ancora in questo tempo. E Paolo riconosce, un passaggio non da poco, che tra questi elementi del mondo c'è anche la legge. Nella sua esperienza la legge non era la risposta alla promessa di Dio, era solo un accompagnamento verso la promessa. Era solo un sostegno, un segnale, se volete, se usiamo un'altra immagine, no? Un segnale. Se troviamo il segnale Roma, mica siamo ancora a Roma. Siamo a segnale, non di più. Per cui anche la legge è un segnale, ma non è ancora la realtà. Né potrà mai essere. Perché, e qui è il grande mistero, la realtà la compie Dio, la promessa la realizza Dio, non noi. C'eravamo confusi, dice Paolo, praticamente, no? Pensavamo dovessimo realizzarla noi, la promessa, facendo i buoni, i bravi, no? La realizza Dio, la promessa. La prima lettera di Giovanni, è Dio che ci ha amati per primi. Infatti notate che il soggetto è Dio, il Padre, lo ribadisce. È un passaggio di grande forza, anche dogmatica, teologica, questo passo della lettera ai Galati. È trinitario, perché parla del Padre, del Figlio e poi dello Spirito, c'è anche lo Spirito. L'opera non è completa senza lo Spirito. Ecco, il Padre, il Figlio e lo Spirito all'opera, in questa storia, apparentemente sotto gli elementi del mondo, ma con chi ha la forza di realizzare ciò che promette. E quindi di superare quel tempo. Quel tempo della provvisorietà. Quel tempo della imperfezione. Quel tempo che era solo un'immagine, un anticipo, forse. Della realtà. Quando venne la pienezza del tempo, pleroma, questa parola che San Paolo usa anche in altri testi, nella lettera ai Romani più di una volta, no? E poi si ritrova anche nella lettera agli Efesini e Colossesi, però con due accenti un po' diversi, perché nella lettera agli Efesini e Colossesi si ritrova anche un'espressione simile, che la pienezza dei tempi, ma attenzione, la parola usata lì è kairos, tempo come kairos, qui invece è cronos, cioè lì è la pienezza del tempo in assoluto, nella lettera agli Efesini, lettera ai Colossesi, cioè Gesù è la pienezza che riempie l'universo. È la grazia assoluta. Qui invece Paolo sta sottolineando una cosa, la pienezza, quando venne la pienezza del tempo, cioè quando arriva un'ora, un passaggio nel tempo, in questo tempo che scorre, no? Il cronos, il tempo che scorre, il tempo appunto piuttosto come limite della nostra vita, il tempo in cui non riusciamo ad aggrappare qualcosa di stabile, invece è paradossale, no? In questo tempo fragile c'è la pienezza. Per cui accade qualcosa che rende quel Cronos Kairos, il tempo definitivo. Il tempo definitivo. E questo solo Dio può farlo, nessun uomo. Nessuno lo può fare da solo. Dio mandò il suo figlio. È bella questa missione del figlio, proprio il verbo che ho usato è quello che si usa per indicare i missionari, no? I mandati. Ecco, Dio, il primo missionario è il figlio. Il primo mandato dal padre è il figlio, non nessun uomo. Perché nessun uomo poteva da solo realizzare quella pienezza, la promessa. La promessa che diventa realtà. Ecco, questa è appunto la bellezza e la grandezza di cui Paolo ringrazia infinitamente il Signore, per sempre, di aver potuto godere lui di questo dono. Non importa se l'ultimo, no, come un aborto dice, l'ultimo di tutti, non importa, ma ha potuto godere di questo. E lo ricorda anche la prima lettera di Pietro, quando dice, ricorda ai cristiani quale grande dono abbiamo ricevuto, quello che hanno sperato i nostri padri di vedere non l'hanno visto, profeti, no, i padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, hanno sperato di vederlo e non l'hanno visto, noi l'abbiamo visto. Noi abbiamo avuto il dono di vederlo. Riteniamoci fortunati anche noi, no? Anche noi dovremmo dire grazie mille volte al giorno, no? Di questa pienezza che ci ha visitati, venuto, e mandò il suo figlio, venuto da donna, venuto sotto la legge. In un'espressione che sembra essere, appunto, quella di una realtà normale, e normale non è, invece, perché in quella normalità, in quella apparente fragilità, è Dio stesso che ci visita. E questo rimane, vedete, un paradigma della visita di Dio nella nostra vita. Nato da donna, nato sotto la legge. Saper cogliere i segni di questa fragilità, ma anche la grandezza di quello che passa invece, perché proprio attraverso questo ci riscatta dalla legge e ci fa ricevere l'adozione a figli. Queste sono le realtà a cui partecipiamo, riscattati dalla legge, riscattati, comprati. Siamo come comprati, ricomprati dal Signore, no? Appartenevamo già a Lui, ma è come se Dio ci riacquistasse. Questo termine del riscatto, anche questo ritorna tante volte in Paolo, e non solo in San Paolo. Abbiamo ascoltato qualche domenica fa, no? Due domeniche fa. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per dare la sua vita in riscatto per molti, in riscatto. Il male compiuto dagli uomini è riscattato da Gesù. La sua offerta, l'offerta della sua vita, è la salvezza che ci riscatta. C'è quel richiamo ovviamente in quella parola, cioè non è, attenzione, non è un qualcosa che è avvenuto magicamente, un tocco magico, siamo stati riscattati. E questo è il mistero, che Dio per riscattarci ha voluto, ha dovuto, lo dice Gesù nel Vangelo, è necessario, deve il figlio dell'uomo, no? Dare la sua vita, essere, no? Rifiutato, no? Ucciso, terzo giorno risorge, deve. Perché appunto non sia una cosa magica. La salvezza non è una magia. La magia fa le cose facili e inganna. E purtroppo molti ci cascano oggi ancora. Perché è la scorciatoia. Però non si sa dove va a parare, dove ci porta. Se lo sapessero, chi va a cercare queste scorciatoie, sono ingannevoli. Cristo non ha scelto la scorciatoia, ma la via maestra, l'unica, quella sicura, vera, non falsa, cioè del dono di sé. Dio ha mandato il suo figlio, non ha mandato per dire quattro parole. Gesù non ci ha salvato con qualche insegnamento che ci ha lasciato, sia ben chiaro. Infatti il primo evangelista che scrive non si ferma molto. Marco è il primo che scrive un Vangelo, ma non si è eppure conosceva tanti insegnamenti, era a fianco a Pietro, no? Ma non si è messa lì a scrivere di tanti insegnamenti di Gesù. Poi gli altri evangelisti sentiranno il bisogno di recuperare qualche insegnamento di Gesù, parabole, altre cose. Marco è essenziale, c'è pure qualche insegnamento, ma non lunghi discorsi di Gesù, perché fa capire, Marco, che Cristo ci salva con la sua croce, con l'offerta della sua vita. È avvenuto in quel modo, poteva avvenire in un altro modo, è avvenuto lì, è avvenuto in quel modo. E allora, ecco, questa è la porta che si apre. L'adozione a figli, il riscatto dalla legge, il superamento della legge per passare a essere figli. E qui appunto vedete il collegamento con il testo di Giovanni, no? Che pare così diverso, ma in questo, vedete, si ricollega. Maria, che lei stessa ha generato Gesù e viene da lui generata sotto la croce. Che mistero grande, no? La donna che ha generato diventa lei stessa figlia, insieme al discepolo amato. L'adozione a figli. Per Paolo si è squarciato il cielo attraverso quello che ha scoperto in Cristo Gesù. Ma appunto, lui stesso Paolo riconosce che questo è avvenuto attraverso appunto quella donna. Perché letto un po' superficialmente sembrerebbe che siano due cose da superare, no? Nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. E no, ma il secondo punto non è negativo, no? Perché ricevessimo l'adozione a figli, il parallelismo è legge da cui liberarsi, donna che ci ricorda chi siamo, figli. Allora questo è Maria. Maria ci ricorda quello che siamo, figli. Figli. Amate. Figli adottati. È un'adozione che ora è realizzata pienamente in questo tempo. In questo tempo che scorre, in questo tempo fragile, in questo tempo di caducità, noi siamo figli per mezzo di Gesù Cristo. E non solo. Perché poi, attenzione, aggiunge, questo è veramente stupendo, questo quadro, ripeto, trinitario, no? Che Paolo disegna con poche parole, come è capace di fare lui, no? Che poi aggiunge, e che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò, c'è un'altra missione, Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Abba, Padre. Questo poi lo svilupperà in modo stupendo Paolo nella lettera ai Romani, ritornerà su questo proprio al capitolo 8. Della lettera ai Romani ritroviamo questo stesso concetto espresso in modo ancora più bello, più profondo, no? Dove di nuovo ci ricorda che noi siamo figli nello Spirito e di nuovo sottolinea che noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Abba, papà, padre, papà, Abba e papà. Quella parola di Gesù, usa apposta quella parola Abba, no? Aramaico, proprio per ricordarci che come Gesù, in Gesù lo possiamo dire. Abba, papà. Solo se lo dice Gesù nello Spirito che il Padre ha mandato e che porta, ecco, a compimento nella nostra vita, quel compimento già realizzato una volta per tutte nel tempo dall'uomo Gesù, uomo Dio. Quel momento diventa generatore di altri momenti di salvezza, di pienezza, per noi, siamo noi. Ripeto, San Paolo è il primo che dice, ecco, anch'io ne godo. E adesso lo ricorda ai Galati, voi siete figli, e lo sta scrivendo a una comunità che invece dice, stolti Galati, in un altro passaggio, perché eravate liberi e siete ritornati alla schiavitù, e siete ritornati indietro, no? Perché erano ritornati alla legge, la circoncisione, perché dovevano seguire la legge. Non è quello che salva, non è la circoncisione o la non circoncisione, ma l'essere figli. E questo è un dono, non ce lo meritiamo e non ce lo compriamo e non ce lo possiamo prendere noi. È un dono di Dio. Ecco, questa sera attraverso questo testo di Paolo noi cogliamo questo dono. E ripeto, ribadisco l'importanza dell'unione dei due doni, del figlio e dello spirito del figlio, che realizza appunto in noi nel tempo presente e lo rende un'azione eterna di Dio, no? Continua di salvezza, perché in Dio non c'è vuoto. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede, per grazia di Dio, per grazia, è tutta grazia, è solo dono, sei figlio. È una logica pertinente, assolutamente pertinente se ci pensiamo. Un figlio non è figlio perché se lo guadagna, è figlio perché è generato dal padre o dalla madre, punto. Poi dovremmo dire un po' con Isaia, e se fosse anche, e se ci fosse anche un padre o una madre che disconosce un figlio, perché può pure fare uno, no? Togliere dall'eredità, no? Diseredare un figlio, un padre lo può pure fare, Dio non lo farà mai. Dio non lo farà mai. Dio non ti toglierà mai l'eredità. Ma attenzione tu a non togliertela da solo. Attenzione tu a non allontanarti da questo dono. In nome di che? Pensate, se lo facessimo in nome di una presunta nostra autosalvezza, ci salviamo noi. Perché siamo bravi figli? No. O perché diventiamo bravi figli? No, non diventiamo niente noi senza quella grazia. Anzi, torniamo indietro. Quando eravamo fanciulli, eravamo sotto gli elementi del mondo, no? Quando eravamo fanciulli, in questo senso non la fanciullezza di cui parla Gesù nel Vangelo, no? Se non tornerete come bambini, è esattamente il contrario, cioè la fanciullezza di chi non capisce, di chi non coglie il dono. In questo è molto più pertinente per certi versi Paolo, perché i bambini effettivamente ricevono ma senza rendersi conto di quello che ricevono, o meglio, non è vero, perché la psicologia ci insegna che chi è amato diventa anche capace di amare. Chi non è amato o chi riceve ferite gravi dalle persone che ha accanto sarà più difficile. Dovrà fare un cammino lungo di liberazione, appunto, da quelle ferite. Ma chi è amato è più capace di amare. Però non si rimane sempre bambini. Deve esserci il momento in cui, appunto, assumiamo il dono. Lo facciamo nostro. Ecco, credo che Maria nella nostra vita possa essere questo. Colei che ci ricorda il dono che abbiamo ricevuto. Che lei per prima ha ricevuto. È bellissimo, ripeto, pensare questo, che Maria, la madre di Gesù, è colei che diventa la figlia, è generata nella grazia dal figlio. E nella sua vita è generata perché è discepola, ha camminato con Gesù. Credo che nella nostra vita dobbiamo avere anche la pazienza di camminare, no? Con Gesù e di gridare, invocare, no? Il dono dell'essere figli. Attenzione, perché dice che lo Spirito grida. Ricordate il Vangelo appunto di domenica, quel cieco Bartimeo che gridava, gli altri volevano che tacesse, lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me, figlio di Davide, figlio, no? Ma appunto Gesù lo salva non perché figlio di Davide, perché il Messia promesso. anche qui, un grande mistero, no? Gesù generato dal suo popolo che genera il suo popolo. Lo dice splendidamente Matteo nella genealogia, no? Vi ricordate che il Vangelo di Matteo incomincia con la genealogia di Gesù, dove attraversa tutte le generazioni, 40, no? Come il cammino nel deserto, no? 40. Fino ad arrivare appunto a Gesù. Ma quando arriva Gesù, cambia il verbo. Cambia il verbo, perché non dice Isacco generò, eccetera, eccetera. Hanno sempre quel verbo generare, generò, ma usa un passivo. E dice Giuseppe, l'uomo, il marito di Maria, da cui è nato Maria. Da qui è nato Gesù. Ecco il mistero, no? Da qui è nato Gesù. Gesù è nato da Maria, da donna. E prende la sua umanità, la nostra umanità, no? Questo è quello che prende il Signore. Da Maria, la nostra umanità, e la riempie della sua grazia. È finito il tempo delle promesse, è il tempo del compimento, della pienezza, piena di grazia. Ricordiamocelo. Ecco, Maria ce lo ricorda. È il tempo della pienezza, non è il tempo delle promesse, è finito. È finito il tempo delle promesse, è finito il tempo dell'assenza di Dio. Anche se questo significa che dobbiamo accogliere, e questo è un altro aspetto, su cui poi ritorneremo, ma dobbiamo anche accogliere questo tempo con la sua fragilità, no? Perché quel che saremo non è ancora rivelato, no? Pienamente, no? Ma non siamo in un'attesa vuota. La nostra attesa, tra poco entreremo nell'Avvento, non è vuota, non è assenza di Dio. Sia ben chiaro. È cammino. È cammino. E Dio, mentre cammina con noi, si manifesta nella debolezza, nato da donna. Nato sotto la legge. E così sarà per noi. Sapremo riconoscere Dio nella debolezza? Facciamoci questa domanda. Perché forse noi, invece, lo cerchiamo già nella gloria, no? E non sappiamo riconoscerlo nella debolezza. Maria ci insegna anche questo, che dobbiamo saper riconoscere Gesù nella debolezza della nostra umanità. mettiamo in piedi. E preghiamo, ecco, come Gesù ci ha insegnato, ma appunto non sono parole, ve l'ho detto, Gesù non ha fatto parole. Quella preghiera che ci ha insegnato è proprio quella preghiera di cui parla Paolo qui. Poter dire a Dio Abba, papà. Ecco, preghiamo insieme il Padre nostro con questa consapevolezza, che ripeto non è una formuletta, no, non è una pregherina così, no? Diceva ieri nel convegno per i catechisti, no? Don Andrea che ci ha parlato, Don Andrea Ciucci, dice non è per i bambini soltanto, noi abbiamo fatto diventare la preghiera dei bambini una volta, adesso nemmeno più perché nemmeno la sanno più molti bambini, no? È la preghiera dei figli, anzi proprio quando non si è più bambini, no? Dovremmo pregarla più spesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.